Seminario Temi Controversi. Studio numero 17. L'ecumenismo. Leggiamo il testo di riferimento nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, versetto 21. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Sintesi dello studio. Cari amici, il testo appena letto riporta le parole di Gesù che nella preghiera chiamata sacerdotale, Giovanni capitolo 17, parla dell'unità che ci deve essere tra i suoi, come c'è unità tra lui e il Padre. È uno dei testi biblici di riferimento dell'ecumenismo. L'ecumenismo è un tema molto complesso che richiederebbe ben più tempo di quello che abbiamo a nostra disposizione. La parola ecumenismo deriva dal greco oikumene, usato 15 volte nel Nuovo Testamento, come in Matteo 24:14 e Atti 17:6, con il significato di mondo abitato. Oikumene uguale mondo abitato. Nel linguaggio contemporaneo, con ecumenismo si intende l'insieme dei tentativi fatti per avvicinare e riunire i cristiani delle varie denominazioni e confessioni religiose. Furono i protestanti ad agitare per primi l'ideale dell'ecumenismo nella loro galassia di denominazioni, ma anche riferendosi agli altri cristiani cattolici, ortodossi, anglicani. La storia dell'ecumenismo moderno si può fare iniziare agli albori del XX secolo. Una data significativa è il 1910, anno in cui si riunì una conferenza missionaria a Edimburgo. La Chiesa Cattolica, sempre molto prudente e gelosa delle sue prerogative, guardò l'ecumenismo con malcelato sospetto, ma con il Concilio Vaticano II 1962-1965 si è accodata a questa nuova corrente, facendo però prevalere una volta di più la sua eterna tesi. Qual è questa tesi? Lo sappiamo. Cioè, la Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa cristiana attraverso la quale si può arrivare alla salvezza. È la sua tesi eterna, quindi che non cambia. La Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa cristiana attraverso la quale si può arrivare alla salvezza. Questa tesi, cari amici, difesa in modo pervicace condiziona pesantemente gli incontri con gli altri cristiani. Per questa ragione e per molte altre ancora, le aspettative ecumeniche in generale si sono molto raffreddate. Tutti i cristiani sono d'accordo sull'ecumenismo oppure vi sono posizioni di riserva ben motivate? Cerchiamo di vedere presentando le cose essenziali. Fin qui la sintesi dello studio. E adesso una breve storia dell'ecumenismo. Breve storia dell'ecumenismo. Abbiamo detto alla prima conferenza missionaria di Edimburgo del 1910 fece seguito un secondo incontro nel 1918 che si prefiggeva la costituzione di un cristianesimo pratico e un terzo incontro nel 1920 che si proponeva dei dialoghi interconfessionali a livello teologico. Ci fu una seconda assemblea a Edimburgo nel 1937 dove fu proposta la creazione di un consiglio ecumenico delle chiese, abbreviato in italiano con la sigla CEC, C-E-C, Consiglio Ecumenico Chiese, che fu fondato durante un'assemblea ad Amsterdam nel 1948. L'autorità suprema del Consiglio Ecumenico delle Chiese, l'autorità suprema è l'Assemblea, che conta oltre 700 delegati e si riunisce ogni 6-8 anni e che rappresentano, questi 700 delegati, oltre 300 chiese in oltre 150 paesi. Le chiese che aderiscono al CEC, al Consiglio Ecumenico delle Chiese, devono solo sottoscrivere una dichiarazione di base formulata nel 1961 nell'Assemblea di Nuova Delhi. Il testo di questa dichiarazione è il seguente. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese è un'associazione fraterna di chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore, secondo le Scritture, e che si sforzano di rispondere insieme alla loro vocazione comune per la gloria del solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete, è molto breve la dichiarazione. Le chiese fondatrici del CEC furono quelle protestanti e ortodosse. La Chiesa cattolica romana restava in posizione di rifiuto dell'ecumenismo. Lo scopo principale dell'ecumenismo è quello di richiamare le chiese all'obiettivo dell'unità visibile. Questo desiderio è collegato alla possibilità che appunto a causa di questa unità il mondo creda. Allora, siccome non si riesce a testimoniare della verità cristiana, si attribuisce questo semi fallimento o fallimento intero al fatto di essere così divisi. E ci sono centinaia e centinaia di chiese protestanti, di chiese ortodosse, e allora si dice: perché non riunirci affinché il mondo creda, vedendo nella nostra unione, creda. Questa è la teoria. Ma accanto a queste motivazioni, il movimento ecumenico si è impegnato a denunciare gli squilibri nord-sud del mondo, dando una valutazione storico-politica delle ingiustizie e del peccato strutturale delle società capitalistiche. Questo ha dato origine a molti dissensi tra le chiese protestanti storiche e quelle appartenenti all'area del risveglio, che insistono piuttosto sulla necessità dell'evangelizzazione. Quindi c'è un dissenso tra le chiese protestanti storiche e quelle più moderne dell'area del risveglio, che insistono piuttosto sulla necessità dell'evangelizzazione. A che punto siamo oggi? In sintesi potremmo dire che l'ecumenismo interconfessionale segna ormai da diversi anni un momento di stagnazione. E adesso parliamo dell'ecumenismo e Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica non aderisce al CEC, al Consiglio Ecumenico delle Chiese, non aderisce, ma dal 1961, Assemblea di Nuova Delhi, osservatori cattolici sono presenti alle varie assemblee, sempre più numerosi e attenti. Ma l'attitudine cattolica tradizionale nei confronti dell'ecumenismo è stata ben sintetizzata da Papa Pio XI nell'enciclica Mortalium Animos del 6 gennaio 1928. Ascoltate queste parole tratte da questa enciclica. Non si può altrimenti fomentare dell'unità dei cristiani che procurando il ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa di Cristo, dalla quale essi un giorno infelicemente si allontanarono. Eccola, l'eterna tesi della Chiesa Cattolica. Voi protestanti vi siete allontanati dalla Chiesa, dall'unica vera Chiesa di Cristo. Quindi, se si parla di ecumenismo da parte della Chiesa Cattolica, si parla del ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa di Cristo, dalla quale essi un giorno infelicemente si allontanarono. Questa è la posizione ferma, irremovibile della Chiesa Cattolica. Tornate, figli, che vi siete allontanati dall'ovile, dalla madre. Tale posizione veniva ampiamente ribadita con la proibizione da parte del Santo Uffizio a partecipare all'Assemblea di Amsterdam del 1948 e con un monito dello stesso Santo Uffizio del 20 dicembre 1949, in cui si mettevano in guardia i cattolici contro i pericoli dell'ecumenismo e delle riunioni ecumeniche, con queste esplicite parole. Sentite bene. I fedeli non intervengano a queste riunioni senza uno speciale permesso dell'autorità ecclesiastica. Ecco, voi cattolici non intervenite, non andate senza permesso dell'autorità ecclesiastica. Nonostante questo, cominciava a muoversi qualcosa in senso diverso. Ad esempio, nel 1933 veniva fondata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si celebra ancora ogni anno. Una svolta decisiva si ebbe nel 1959 con la convocazione del Concilio Vaticano II da parte di Papa Giovanni XXIII e con la fondazione del Segretariato per l'Unità dei Cristiani, 1960. Il Vaticano II ha espresso senz'altro un notevole grado di apertura ecumenica, e i dissidenti, che prima erano considerati eretici, di colpo divennero fratelli separati. Miracolo dei miracoli. Da eretici di colpo a fratelli separati. E infine, udite, udite, fratelli in Cristo. Quindi da eretici si passa a fratelli separati, poi fratelli in Cristo. E che ci voleva tanto? Gesù lo aveva detto 2000 anni fa, come sta scritto in Matteo 23,8. Voi siete tutti fratelli. Voi siete tutti fratelli. Ma attenzione, questo nuovo atteggiamento non deve ingannare nessuno. La Chiesa Cattolica, lo sappiamo, non cambia. La Chiesa Cattolica non cambia. Infatti, il decreto sull'ecumenismo, tra le dovute conclusioni sull'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, espresso nella Costituzione Lumen Gentium del 21 novembre 1964, la quale affermava chiaramente, c'era scritto chiaramente, che la Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa di Cristo. Ecco. Amici protestanti, fratelli separati o eretici o fratelli in Cristo protestanti, sappiatelo che la Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa di Cristo. Ma il Concilio è ancora più esplicito. E come può essere più esplicito? Sentite. Leggo Unitatis Redintegratio, un documento del Concilio. Infatti, solo per mezzo della Chiesa Cattolica di Cristo, che è lo strumento generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi della salute, cioè della salvezza. In realtà, continua il documento, in realtà al solo collegio apostolico con a capo Pietro, crediamo che il Signore ha affidato tutti i tesori della nuova alleanza per costituire l'unico corpo sulla terra, al quale bisogna che siano pienamente incorporati tutti quelli che già in qualche modo appartengono al popolo di Dio. Avete capito? La Chiesa Cattolica non cambia, no, usa delle sfumature, usa tutta una sua fraseologia contorta, proprio è il caso di dire gesuitica. La Chiesa non cambia. Capitelo, fratelli separati, fratelli in Cristo, protestanti, capitelo una buona volta. Dice Roberto Bottazzi: se chiedete dove, nella storica controversia cattolico-protestante, permane il vero punto di intralcio, vi diranno che si trova nella questione dei ministeri. Si può superare tutto, ma ci si incaglia sui ministeri, cioè sul fatto che la Chiesa Cattolica avoca a sé il punto del ministero ordinato di successione apostolica. La Chiesa Cattolica, apro una piccola parentesi, poi riprendo la lettura di Bottazzi, la Chiesa Cattolica, in altre parole, nega il punto base del protestantesimo, che è il sacerdozio universale. No, no, no. Gesù Cristo ha istituito Pietro Papa, c'è tutta la successione apostolica dei ministeri che c'è solo nella Chiesa Cattolica. Le altre non sono nemmeno chiese. Riprendo la lettura di Bottazzi. Ripeto, la Chiesa Cattolica avoca a sé il punto del ministero ordinato di successione apostolica. Così definito il ministero, le altre chiese non celebrano veramente i sacramenti. Anzi, non sono neppure chiese, nel senso pieno del termine. E fin qui Bottazzi. Quindi per la Chiesa Cattolica, l'unica Chiesa di Cristo, e non ci possono essere, visto che è l'unica, non ci possono essere altre chiese cristiane. Cari amici, ma mi sapete dire per favore come si fa a dialogare con tutta questa superbia e con tanto disprezzo per quelli che la pensano diversamente? Me lo sapete dire per favore? Ecumenismo sì, ecumenismo no. Cari amici, vorrei attirare l'attenzione su un fatto che mi sembra molto importante. In una fase storica nella quale il cristianesimo perde sempre più rilevanza nel mondo come messaggio liberatorio di salvezza, di giustizia e di pace, le chiese distratte continuano a baloccarsi con il loro ecumenismo, perdendo il loro tempo sulla controversia ecclesiale relativa al proprio clero. Perdono il loro tempo, si baloccano con questi argomenti ecumenici, fra virgolette. Ma non bisogna fare di ogni erba un fascio. Vi sono milioni di cristiani che non vedono nell'ecumenismo la soluzione dei problemi della cristianità, è vero che l'ecumenismo ha reso possibile una migliore conoscenza tra i cristiani, e questo è un fatto positivo, e a questo si è accodato un altro fatto positivo, che è un nuovo interesse per le sacre scritture. Ma i punti negativi sono molti di più. La Chiesa cattolica, come abbiamo visto, è arroccata sulle sue posizioni tradizionali e aspetta che le pecore smarrite, ripetiamo, ortodossi, protestanti, anglicani, ritornino all'ovile romano. Il protestantesimo ecumenico, condizionato dalla teologia liberale, si avvicina pericolosamente a Roma e alle sue posizioni teologiche. Dovremmo dire che i grandi riformatori, Lutero e Calvino in testa, si rigirano nella tomba. Purtroppo è così. Ma il segreto della vittoria del cristianesimo non è il ritorno a Roma, ma il ritorno alle origini, a Gerusalemme, del tempo apostolico però, non quello di oggi. Teologicamente e spiritualmente un ritorno all'evangelismo biblico, nel vero senso della parola, e chiamatolo fondamentalismo, non mi interessa, a me interessa una cosa, l'ordine di Gesù: andate, predicate e insegnate a tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho insegnate. A me interessa questo, che poi mettono l'etichetta di integralista in campo cristiano, e fondamentalista e quant'altro, non mi interessa, come non interessa a milioni di altri cristiani. Non è il ritorno a Roma, è il ritorno a Gerusalemme, alla Gerusalemme apostolica. Quello che preoccupa nell'ecumenismo sono soprattutto tre punti negativi che rivelano tutta la sua fragilità e anche la sua pericolosità. Tre punti negativi. Quali sono? Ve li elenco, poi passeremo a studiarli uno per uno. Punto negativo numero uno: il compromesso per raggiungere l'intesa. Secondo, la non evangelizzazione. Terzo, totale silenzio sull'escatologia. Ripeto, uno, il compromesso per raggiungere l'intesa. Due, la non evangelizzazione. Tre, totale silenzio sull'escatologia. Punto numero uno, il compromesso per raggiungere l'intesa. L'intesa che le chiese si prefiggono di raggiungere apre la strada al compromesso e alla perdita di identità. Quando la diplomazia vuole sostituirsi alla verità, si dimenticano chiaramente le parole di Gesù: il vostro parlare sia sempre sì, sì, no, no. Il più viene dal maligno, Matteo 5:37. Quando si arriva ai compromessi, l'intesa è solo apparente, ma il venire meno ai principi disgraziatamente è reale. Ripeto, quando si arriva ai compromessi, l'intesa è solo apparente, ma il venir meno ai principi disgraziatamente reale. 2. La non evangelizzazione. In questo clima ecumenico di compromesso, cari amici, piuttosto ipocrita, diciamo, l'evangelizzazione viene messa da parte ed è stata sostituita dalla parola proselitismo, cioè conquistare adepti, e con significato piuttosto negativo. Proselitismo per l'ecumenismo equivale a fare pascolo abusivo, abigeato spirituale, cioè furto di pecore, cioè di anime, che offende le chiese con le quali si sta trattando. Guardate l'intolleranza dove si nasconde. Quindi niente proselitismo, niente evangelizzazione, perché costituisce un abigeato spirituale, un furto di pecore. Ecco, la pecora da questa denominazione va a finire in quell'altra. E no, non si deve fare. Le pecore restino dove sono. Le pecore non si muovano. Quindi è un punto molto negativo. Furono gli ortodossi, nel lontano 1920, ad agitare questo pericolo, tra virgolette. Loro lo chiamano pericolo. Gesù l'ha chiamato e lo chiama ancora predicazione del Vangelo. Quindi, per l'ecumenismo non ci deve essere evangelizzazione. Quindi, il guai a me, se non evangelizzo, di Paolo, 1 Corinti 9, 16, diventa guai a me se evangelizzo, dell'ecumenismo moderno, che come si vede ha completamente dimenticato l'ordine di Gesù: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. È tutto assurdo, cari amici, assurdo, assolutamente assurdo e antibiblico. 3. Totale silenzio sull'escatologia. Ma quello che maggiormente colpisce in tutti questi incontri ecumenici e che in tutte le montagne di documenti che ne scaturiscono non c'è una parola sull'escatologia, sul prossimo ritorno di Cristo. Questo silenzio è il tallone di Achille dell'ecumenismo, cioè è il punto debole, tra gli altri tanti punti deboli. Si parla di tutto, dalle prese di posizione contro una certa politica, dall'omosessualità alla salvaguardia del creato e quant'altro. Questo dimostra in modo eloquente, una volta di più, che l'apostasia della cristianità è arrivata al livello di guardia. Le chiese hanno dimenticato il ritorno del Signore, invischiate come sono nelle lotte di potere, nella loro vanità culturale e nella loro incredulità nell'autorità della Sacra Scrittura. Ci tornano alla mente le parole di Paolo: essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore. Romani 1:25. Verrà il tempo, ripete l'apostolo Paolo, 2 Timoteo 4:3-4, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E poi ancora, seconda Timoteo 3:5, conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza interiore. Infatti la caratteristica principale dell'apostasia è proprio, lo ripetiamo, la contraffazione della verità. Dice: conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza interiore. Peccato, peccato che la maggioranza degli storici, l'ho detto altre volte, lo ripeto, la maggior parte degli storici della Chiesa non si accorgano o non vogliono ammettere questa verità, che è stata operata ed è in opera la contraffazione della verità, la falsificazione. La vera unità, cari amici, la vera unità della Chiesa si realizzerà solo nella nuova terra, senza più spirito di supremazia, senza più vanità, orgoglio, che fanno fallire le più sublimi o meno ambizioni degli uomini. Concludiamo. Ma non tutti i cristiani si fanno travolgere da questo tsunami di incredulità e che invece aspettano il ritorno del Signore pregando e dicendo come la Chiesa primitiva Maranatà, cioè il Signore viene, Signore nostro vieni, come insegna l'Apocalisse, Amen, vieni Signore Gesù, Apocalisse 22:20. I cristiani devono sapersi incontrare, devono sapersi parlare, senza dietrologie però, fino a quando restano fedeli alla propria missione, aiutarsi sì, ma continuare a predicare il Vangelo in vista dell'imminente ritorno di Cristo. Dobbiamo rispettare gli altri senza compromettere la nostra identità di fede e dobbiamo fare nostra la conclusione di John Gratz: ecumenismo? No, grazie. Buoni rapporti? Sì. Amen.